Allora andiamo a salutare anche Davide Giacalone. Buongiorno Davide, siamo pronti?
Buongiorno, bentrovati.
Pronti con la rassegna stampa. E partiamo questa mattina da Repubblica. Andiamo sulla prima di Repubblica. Giustizia, la sfida di Draghi. Il premier con la ministra Cartabia oggi nel carcere dei Pestaggi per sostenere la riforma e ribadire la difesa dei diritti. Questa è insomma l'apertura significativa di Repubblica oggi, e quindi subito ti chiediamo un intervento proprio su questo tema.
Ma allora, la visita del Presidente del Consiglio e Ministro della Giustizia al carcere di Santa Maria Capua Vetere è una cosa più che giusta. Fanno bene e, diciamo, testimoniano fisicamente che quella pagina non può essere cancellata, non può essere neanche, diciamo, accantonata, diciamo, vabbè, adesso la vediamo con comodo. O come si diceva un tempo, insabbiata, lì perché bisogna tenere insieme due principi irrinunciabili. Il primo è che il detenuto sta pagando per un reato commesso quando è definitivamente condannato, perché poi c'è l'altro capitolo dei detenuti non ancora condannati, ma insomma, ce ne siamo occupati altre volte. Però questo non significa consegnarlo all'inciviltà, anzi la nostra Costituzione sostiene l'esatto opposto, che bisognerebbe aiutarlo a tornare nella civiltà. E l'altro principio è che il personale che lavora nelle carceri svolge un lavoro importante e che deve essere difeso anche dalla presenza fra loro di soggetti e di organizzazioni, di idee che hanno provocato delle tragedie. Posto ciò, però il problema non è che sta nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e faccio fatica a supporre che quella roba sia successa una volta sola in un solo posto. Francamente il problema sta nel Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, cioè al Ministero della Giustizia. Quindi questa visita odierna di Draghi e Cartabia non è solamente andiamo lì a risolvere un problema, no, andiamo lì a dire e a testimoniare in maniera chiara che quel problema non si può non affrontare, il che significa la riforma della giustizia penale, poi c'è quel capitolo civile, amministrativo, eccetera, non può essere posticipata, e da qui alla fine dell'estate, cioè tra le cose che non potranno essere posticipate, c'è la riforma della giustizia, che ne pensino i partiti della maggioranza, che ne pensino il Movimento 5 Stelle, che ne pensi il professor Conte, lì bisogna mettere mano, la concorrenza, le norme sulla concorrenza e le norme sulle riforme fiscali, perché queste cose sono legate ai soldi che stanno arrivando, no? Perché se no qui in Italia parliamo soltanto di arrivano i soldi, fondi a non finire, è il paese della cuccagna, ci sono degli obblighi che sono connessi a quei finanziamenti.
Davide, sulla prima del Fatto Quotidiano si parla di Covid, variante calcio, l'allarme per i contagi non è infondato, la trattativa Stato Bonucci, poi altri mesi di emergenza. E invece al centro pagina, su un po' tutti i quotidiani in realtà, domina la notizia, finanziamento illecito, contratti sospetti da 700.000 euro, Renzi è indagato, soldi da presta. Anche Libero ne fa il titolo di apertura, chi tocca i magistrati si brucia, la vendetta dei PM, Renzi indagato.
Vabbè, lo leghiamo a quello che abbiamo appena finito di dire a proposito della giustizia. Vedete, un paese non va in patologia per non funzionamento della giustizia se non ha una patologia morale, una patologia mentale che accompagna questo. Cioè, nessuno creda che la giustizia non funziona per una forma di degenerazione dei magistrati o che le carceri siano in quelle condizioni per una forma di degenerazione di alcune guardie carcerarie. Non è così. Se queste cose succedono è perché esiste un terreno fertile nel paese di inciviltà, come questi titoli dei giornali, cioè Renzi indagato, ma vale per chiunque, per Salvini, l'abbiamo detto tante volte. Noi dobbiamo cominciare a pensare che è come quando uno dice le Renzi fermate dai carabinieri. Certo, c'era un posto di blocco, hanno messo giù la paletta, si è fermata, ha detto al libretto è patente. Ce l'ho, arrivederci, buongiorno. Non è che possiamo farci il titolo delle giornali fermato del tizio fermato dai carabinieri, bloccato per strada dai carabinieri. Dobbiamo stare attenti, e questo sì che è rilevante, specialmente ovviamente per le persone che hanno responsabilità politiche, di governo, quelli che alla fine, cioè, fermati dai carabinieri, sequestrata la macchina perché guidava in stato di ubriachezza molesta e privo di patente. E allora dice, ma questo è un farabutto. questo è uno pericoloso per l'umanità. Ma se noi pubblichiamo in prima pagina fermato dai carabinieri e ci dimentichiamo sempre di se era tutto a posto o non era tutto a posto, sulla base semplicemente delle parole dell'accusa e della normale autodifesa, ieri Renzi ha detto per me è tutto a posto e volevo pure vedere che dicesse no, mi hanno beccato. Evidentemente la cosa funziona, questa è la civiltà. Se il paese non si adegua a questa civiltà si terrà una giustizia incivile delle carceri violente, non ne usciamo.
Dalla prima pagina della Stampa, è stato l'argomento della nostra prima ora insieme con gli ascoltatori in diretta. Green Pass nei locali, Italia divisa. L'obbligo imposto dalla Francia a ristoranti e mezzi di trasporto spinge 1 milione di persone a vaccinarsi, salgono i contagi, il governo pensa al modello Parigi. No di Salvini e Meloni, 2 punti, idea raggelante.
Ma sapete che è curiosa questa discussione? È abbastanza curiosa, perché vorrei capire quale sia l'antitesi, cioè per evitare che quelli che si sono vaccinati o che fanno i controlli, perché ormai questa cosa ce la ripetiamo da un anno, no? Fai i controlli, il tampone prima di salire su lei, per evitare che possano muoversi quelli che hanno fatto il tampone e che hanno fatto il vaccino, allora non si muove più nessuno, perché l'alternativa non è mica ci muoviamo tutti liberamente. Perché ci muoviamo tutti liberamente, finisce come i festeggiamenti della nazionale italiana e poi aumentano i contagi. Quindi qual è l'alternativa a dire che possono entrare nei teatri, nei musei con più di 50 persone quelli che hanno il Green Pass, quindi diciamo che hanno fatto le vaccinazioni o le altre condizioni per avere il Green Pass? Qual è l'alternativa? Che teniamo chiusi i musei? È assolutamente senza senso. Ma poi vi invito a sorridere e considerare il totale ribaltamento logico e culturale. Allora, da quando ero piccolo mi avevano insegnato che legge e ordine è una teoria di destra. Io peraltro sono favorevole a legge e ordine, quindi se voi schieratemi come vi pare. Quindi la destra stabilisce che le regole sociali di convivenza devono essere rigide. La sinistra invece è più lasca, cioè più fiori, erano i figli dei fiori quando ero giovane, che bisogna... Adesso dice facciamo una regola contro il contagio, la destra insorge, raggelante. E raggelante siete pure anche un po' voi, nel senso che dovete decidere che mestiere state facendo. Perché questo è un mestiere diverso, è quello di dire chi sta governando, Macron? E allora la destra è contraria. Ma così, scusate, non è neanche divertente, cioè così è un gioco delle pari, questi sono i burattini.
Andiamo anche sulla pagina 14 della Stampa adesso, Davide, perché ci occupiamo dell'emergenza migranti. Letta preme su Draghi, affidiamo all'Europa gli accordi con la Libia, questa è la richiesta. Il leader del PD Lue coordini la guardia costiera di Tripoli, domani il voto della risoluzione, ma Orfini già protesta. Ci inquadri meglio la situazione, Davide?
Ma lì la questione è questa, cioè noi italiani da tempo finanziamo la guardia costiera libica perché facciano un'operazione di controllo sugli immigranti che partono. La Guardia Costiera Libica è la Guardia Costiera Libica, cioè da ultimo con una delle imbarcazioni che sono state donate dall'Italia hanno provato a speronare un barcone con della gente a bordo, perché giusto perché non ci sono riusciti, perché se ci fossero riusciti quella gente finiva tutta in acqua e con ogni probabilità anche morta. Ora il problema però non è che uno può dire siccome con questi è piuttosto sgradevole averci a che fare, facciamo che la rogna se la gratta qualcun altro e quindi l'Unione Europea faccia lei i rapporti con la Guardia Costiera Libica, salvo poi lamentarsi, oppure come si fa? Si pagano i turchi, che è una bella cosa pagare i turchi perché trattengono gli emigranti. Non è una bella cosa, non sono dei bei posti dove vengono trattenuti. Scusate, l'alternativa qual è? È che non li paghiamo e che partono dalle coste libiche come passano dalla Turchia. Non è che nella vita uno può sempre sostenere tutto, qualsiasi parte in commedia, solo che trovo sbagliato dire allora diamo all'Unione Europea la gestione dei rapporti con la Guardia Libica, allora diamo all'Unione Europea, e questa sì sarebbe una grande passo in avanti, il controllo totale delle frontiere esterne dell'Unione Europea stessa. E tra l'altro impostata in questo modo, se riusciamo dall'opera dei pupi, faccio fatica a capire perché una proposta di destra non debba essere approvata dalla sinistra o di sinistra approvata dalla destra. Cioè, se diciamo il controllo delle frontiere deve essere un controllo comune dell'Unione, chi è che è contrario? Quelli che sono contrari al controllo delle frontiere? Diventerebbe quasi una discussione intelligente, razionale, però spesso non è la cosa più attraente e divertente.
Allora Davide, andiamo all'estero. Anche oggi si parla di Cuba, il titolo nelle pagine interne di Repubblica: a Cuba si scatena la repressione, la crisi nelle mani di Raul Castro, con ovviamente richiamo in prima, sinistra apri gli occhi su Cuba.
Beh, sinistra apri gli occhi su Cuba perché c'è un'antica leggenda, diciamo, mitologia cubana di liberazione, ma a Cuba la repressione c'è dagli anni 60, del secolo scorso, voglio dire. Non è che sia una novità assoluta, ci sono i campi di lavoro, c'è la prigione del Morro a La Habana, che è stata un centro di detenzione e tortura. Poi fra l'altro, voglio dire, la sinistra oggi è impegnata in una battaglia di principio rispettabilissima, ci mancherebbe altro, sulla questione della difesa degli omosessuali. Cuba, gli omosessuali finivano in carcere, finivano nei campi di rieducazione, perché spesso capita che le dittature siano, diciamo, leggermente impressionate dall'omosessualità quale deviazione dalla regolarità. Quindi svegliati, cioè, bisognerebbe che si svegli abbastanza velocemente, perché di tempo a dormire su quelle cose se ne è passato tantissimo. Perché quella specie di dittatura caraibica ha avuto questo fascino insensato su una parte importante della sinistra? E la risposta, nel tutto sommato, è abbastanza semplice: perché quella parte della sinistra era anti-occidentale e anti-americana, e quello che contava in Cuba era che era un pezzo di Occidente anti-americano. Tutto qui, che era poi la ragione per la quale l'Unione Sovietica aiutava i cubani, tra l'altro regalando loro degli autobus che potete vedere ancora se riuscite ad andare a Cuba, che è comunque un viaggio sempre interessantissimo, degli autobus che venivano dalla Siberia e con i finestrini alti che si aprivano, diciamo così, a scorrimento, e che vederli girare per La Habana dava una certa sensazione, perché dentro, diciamo così, la temperatura doveva essere leggermente intollerabile.
Davide, prima di salutarci andiamo sulla prima del Sole 24 Ore. Negli Stati Uniti l'1% ha il 53% dei capitali, la forbice di Wall Street, mai così tanto nelle tasche degli americani più ricchi, 200.000 miliardi in azioni e fondi.
Sì, adesso non bisogna cercare di scoprire oggi che i ricchi sono ricchi e che tendono a diventare più ricchi, perché questo, diciamo così, temo che sia una banalità dalla notte dei tempi. Il punto è che l'ultima rivoluzione, insomma, citiamone tre giusto a scopo indicativo: la rivoluzione informatica Bill Gates, la rivoluzione della logistica Bezos, la rivoluzione dei pagamenti prima con PayPal e poi delle batterie con Elon Musk. Queste cose qua hanno creato nuove ricchezze e hanno migliorato il mondo. Quando crei nuove ricchezze in un mercato così grande, crei delle straordinarie concentrazioni anche di ricchezza, da cui appunto questi dati. Poi dopo si interviene, gli Stati Uniti sono una delle patrie dell'antitrust, e credo che queste sono le cose sulla quale la politica dovrebbe impegnarsi, non l'idea di dire siete troppo ricchi, adesso vi peliamo. E il mercato deve essere liberato dalle presenze eccessive, questo sì.
Questo senz'altro. Grazie davvero a Davide Giacalone, noi torniamo da te domani come sempre intorno alle 7:10. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi, buona giornata e buona radiovisione a tutti.
Iniziamo con i nostri ospiti ed è un vero piacere presentarvi il prossimo per mille motivi, ma soprattutto per Mario Draghi, il ritorno del Cavaliere Bianco, è edito dalla Nave di Teseo e scritto da Roberto Napoletano, giornalista e direttore del Quotidiano del Sud. Benvenuto, buongiorno e grazie.
Grazie dell'invito, bentrovati e buongiorno a tutti.
Grazie a lei naturalmente. Allora, entriamo subito nel vivo, anche perché stiamo parlando non di un personaggio di cui si racconta una storia, ma di un personaggio che sta facendo la storia di questo paese in qualche modo. E se vogliamo partire proprio prima di entrare nel libro Napoletano dall'attualità, direi che l'ok dell'Ecofin alla prima parte del recovery, quindi arrivano i primi 25 miliardi, potrebbero essere un risultato, insomma, ascrivibile a Mario Draghi.
certamente il primo risultato, io nel libro racconto che i due primi obiettivi del governo Draghi, del governo di Unità Nazionale Draghi, è la campagna di vaccinazione, e lì si è visto subito il metodo nuovo, cioè io mi rivolgo all'esercito e mi chiedo chi è il migliore nella logistica, loro ti dicono chi è il migliore nella logistica e parte la campagna di vaccinazioni. Ancora più importante il recovery plan, che è importante per i soldi, cioè i primi 25 miliardi, ma è ancora infinitamente più importante per le riforme che contiene l'attuazione del recovery plan, che sono quelle che devono trasformare un paese che da 20 anni ha crescita zero in un paese capace finalmente di fare gli investimenti pubblici e quindi di mobilitare gli investimenti privati e quindi avere una crescita a ritmi da miracolo economico. Bene, qual è la grande qualità di Draghi che è già emersa, che racconto nel libro? Decidere, mediare, decidere. Cioè noi siamo passati da un paese che non decideva mai a un paese in cui i partiti continuano a fare rumore ma riconoscono a Draghi l'ultima parola e quindi ogni giorno, nel giorno e nella scadenza dovuta, si rispetta il cronoprogramma e si attuano e si varano i provvedimenti che si è concordato di fare.
Ecco, noi ricordiamo tra l'altro che Mario Draghi ha rilasciato praticamente al direttore Napoleone l'unica intervista che ha fatto mentre era direttore della Banca Centrale Europea in quegli 8 anni, e ne emerge in realtà nei tratti con cui viene descritto Draghi nel suo libro anche un leader che vuole in qualche maniera essere trattato alla pari. Però
sì, c'è qualcosa, io penso che gli italiani stanno cominciando a conoscerlo. A me la cosa che ha sempre colpito di Mario Draghi, ricordo perfettamente questo linguaggio essenziale, esaustivo, mai ampolloso, poche parole, tu lo ascolti, lo senti e capisci. Lei ha fatto riferimento a quella intervista che facemmo con il collega Merli, l'unica negli 8 anni di presidenza della BCE. Io ricordo che la prima domanda chiesi, Presidente, si ricorda il novembre 2011, tassi all'8% dei titoli di Stato italiani, quelli a breve termine, a 10 anni, ancora di più quelli a breve termine, cioè l'Italia rischiava grosso, cioè, come vede la situazione oggi? Lui rispose con 4 parole, è cambiato tutto, proprio tutto. È come quando dice è l'anno che i soldi si danno, non si prendono, ma l'avete visto con la campagna di vaccinazione, era fuori, è andato, a un certo punto c'era tutto un dibattito pazzesco, i media, perché io il Titanic d'Italia, cioè questo paradigma malato del dibattito della pubblica opinione che determina una politica malata per cui ti occupi solo del retro bottega della politica, lui torna e dice va bene, eterologa, io farò l'eterologa avendo fatto AstraZeneca perché me lo consigliano, chi non vuole fare l'eterologa vuole fare AstraZeneca, vada al medico, se si fa scrivere una ricetta e la fa,
certo.
Capito? Chiuso, ecco questo quindi il linguaggio, la forma rivela quello che è, io lo racconto nel libro, cioè lui ha la stessa formazione culturale, riconoscimento fortissimo nell'analisi economica, come gli grandi economisti, come i premi Nobel, però loro la usano questa per speculare dialetticamente, qualcuno per guardarsi non bene, lui tendenzialmente usa, questo racconto del libro, queste conoscenze per risolvere il problema.
Direttore Napoletano, ancora 30 secondi, poi ci dobbiamo salutare, le voglio però chiedere perché Draghi è il Cavaliere Bianco.
Draghi è il Cavaliere Bianco perché nel libro mio Cigno Nero e Cavaliere Bianco, Cigno Nero è un evento raro, frutto di tante cause improbabili, novembre 2011, che determina un danno gravissimo, danni superiori a quelli di una terza guerra mondiale persa, all'uomo che fece l'atto risolutore della crisi dell'euro, le famose 3 parole, whatever it takes, da solo, contro tutti, senza un mandato del direttivo della BCE, lo ricordo nel libro, fu Mario Draghi, e lì per me è diventato, per me e per tutti i cittadini europei, è diventato il Cavaliere Bianco. Vorrei aggiungerti solo una cosa, si parla sempre di tecnici, ti rubo proprio un secondo, ed è l'errore più grave, perché li chiamano spiegativamente tecnici, questi signori che si chiamano Einaudi, che si chiamano Ciampi e che si chiamano Draghi, in realtà sono politici con la P maiuscola.
Bravo.
che vengono chiamati a salvare l'Italia in momenti difficili. Questo è il Cavaliere Bianco.
Assolutamente. Napoletano, tra l'altro, magari ci risentiamo più avanti, perché poi insomma c'è tutta la partita del Presidente della Repubblica, per cui torneremo a sentirci. Grazie per averci presentato Mario Draghi, ritorno del Cavaliere Bianco, al direttore del Quotidiano del Sud e scrittore, evidentemente, Roberto Napoletano. A presto.
Grazie a voi, e comunque ricordiamoci solo una cosa, se posso ancora dirlo, che è importante per l'Italia che resti questo ruolo di garanzia di questa figura. Io l'ho chiamata nel libro la carta estrema, e quindi questa carta estrema, poi parleremo quando dovremo parlare, ma è molto importante, certo, perché la credibilità che l'uomo ha fuori dall'Italia si trasferisce sull'Italia. Ecco perché io dico che la carta estrema non può fallire, perché chiaro, guai se non riuscisse nell'obiettivo, perché giudicherebbero il paese insalvabile. Grazie ancora e scusate per queste
grazie.
È la passione, la passione,
è la passione, giustamente.
Grazie direttore.
Come ogni giorno il buongiorno va a Don Mazzi, eccoci.
Eccoci con una frase che mi piace ogni tanto ripetere, donne attente, la storia è un libro nato nella pancia delle mamme.
La storia è un libro nato nella
pancia delle mamme. Nato nella pancia delle mamme.
Puoi parlare solo tu qui, Sala, lo sai?
Sì, ma non l'ho capito.
No, niente,
la pancia da mamma è anche un po' il rilascio dei muscoli, ma non l'ho capito. Grazie, donna!
Ciao!
A domani!
Siamo pronti anche per occuparci di un tema che effettivamente può riguardare molti di noi, perché con l'arrivo dell'estate tanti partono per le vacanze, magari non lunghissime queste vacanze, però rimane il fatto che alcune questioni tipo le piante devono essere prese in considerazione, quindi bisogna trovare il modo per diciamo tenerle vive mentre noi non ci siamo, ma non solo le piante d'appartamento, spesso si deve considerare anche che ne so, chi ha i giardini, chi ha l'esterno di casa, eccetera. C'è un espertissimo su tutto questo ed è certamente Luca Sardella, conduttore televisivo, agronomo. Grazie per essere con noi, Luca, buongiorno.
Ciao a tutti, buona giornata, buona mattinata.
Buongiorno Luca, grazie per essere con noi. Allora, il tema lo ha già spiegato bene la nostra Giusy, quindi quando noi dobbiamo partire per le vacanze sappiamo che abbiamo le nostre piante in casa, ma anche le erbe aromatiche, per dire, c'è qualche trucchetto che possiamo utilizzare se non abbiamo magari il vicino o un parente che vada a dargli l'acqua?
La prima cosa, secondo me, oggi con pochi soldi si possono comprare gli impianti di irrigazione, quelli proprio fatti in casa, cioè, è la cosa principale, perché è la cosa più semplice. Però la prima cosa, se non c'è questo impianto, è in casa radunare le piante, mettere più vicino possibile, e prendere bottiglie di plastica, riempirle di acqua e fare dei forellini sul tappino, fare un buco, due buchi, capovolgerle e inserire almeno la parte del collo, solo c'è qualche centimetro, la parte più stretta nel terreno che fiancheggia il tronco della pianta, e così creiamo un impianto casereccio goccia a goccia, così la goccia uscirà piano piano e può durare ogni vaso, una bottiglia capovolta può durare anche 10-12-15 giorni massimo, insomma, quindi già è una tecnica importante. Oppure stracci bagnati e adagiarli sui vasi, quindi fare 30 di stracci, bagnarli e metterli sui vasi, è un'altra tecnica. Oppure comprare delle fettucce, sai, le fettucce, quelle delle serrande di juta che si usavano una volta e si usano ancora. Quindi si prendono queste fettucce, su un tavolo si mettono delle bacinelle dei recipienti con l'acqua, su una parte rialzata, si mette un'estremità in questi vasi, quindi legando, poi chiaramente si toglie, cioè, con una molletta o con uno spago, con qualcosa a legare, insomma, questa estremità che finisca nell'acqua ma legata all'estremità, diciamo, del contenitore. Poi invece l'altra estremità che va giù a terra, inserire l'altra estremità nella terra del vaso, perché per imbibizione l'acqua pian piano cammina su questa fettuccia fino ad arrivare nel terreno, e terrà il terreno sempre fresco.
Quindi, ma pensa, questo sistema ingegnoso
per vasi comunicanti
è molto bello. Luca, parliamo invece di esterni. Ogni estate c'è, tra virgolette, un allarme, un'emergenza, magari qualche insetto che dà particolarmente fastidio alle nostre piante. Io ho il giardino invaso dalla popiglia. Non sono l'unica, evidentemente. Sì. Cosa si può fare?
Beh, è poi simpatico, un coleottero molto simpatico.
È anche carino, perché è piccolino ed è un po' sbarluscicante.
C'ha 12 batuffoletti di cotone attorno all'addome. So che la Lombardia poi è stata attaccata da questo insetto. Per questo insetto qui c'è l'unico metodo, l'unica cosa che si può fare, perché va a ibernare nel terreno. Adesso chiaramente è fuori, quindi e mangia le foglie, mangia tutto, mangia purtroppo tutta la vegetazione. Adesso bisogna prenderlo con le dita, tanto si nota, lo si vede, è grande, prenderlo e purtroppo poverino buttarlo, distruggerlo, incendiare, cioè bruciarlo. Oppure si mettono, oppure si può fare una cerretta, come ho fatto io, una piccola cerretta, ci metto delle piante delle quali non me ne frega niente, e mangio vive a spese di queste piante.
Hai capito?
Che sono piante
cioè, lo freghi praticamente.
Sì, è carino, lo vedo pure, mi ringrazia pure. Oppure la cosa migliore da fare, oltre a togliere queste cose, quando si torna dalle vacanze, creare un buon insetticida anche casereccio,
fatto
in
con casa.
Aglio, cipolla, con peperoncino, un po' di alcol, quindi fare una bella mistura, tenere in una nottata, bello tutto in un litro di acqua, tutti questi elementi qua, e poi il giorno dopo, al mattino, buttare quest'acqua nel terreno.
Perfetto.
Perché questo insetto vive nel terreno, va lì a fare il suo nido.
A dormire
e quindi l'acqua.
Diciamo che non si sveglia più.
Non dice più. Abbiamo creato già la sua tomba.
Poverino. Stiamo parlando di insetti.
Sì,
dico per il nostro pubblico, perché sembra una puntata di Criminal Minds.
Luca, ci risentiamo prestissimo, perché è un immenso piacere. Piacere sentirti parlare di queste cose che conosci così profondamente. Grazie a Luca Sardella, buon lavoro.
Grazie a voi.
Ciao.
Andiamo avanti con i nostri ospiti. Ieri a un certo punto del pomeriggio è arrivata questa notizia, una notizia in esclusiva che ha riportato il quotidiano Domani. Oggi ne fa ovviamente il titolo d'apertura, ma è stata ripresa ovviamente da tutti i mezzi di informazione, ed è l'indagine che coinvolge Matteo Renzi per illecito e false fatturazioni insieme con il manager Lucio Presta. E allora subito abbiamo contattato il direttore di Domani, Stefano Feltri, che è con noi stamattina. Buongiorno direttore.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
Buongiorno. Documentari e format TV, Renzi e Presta indagati per finanziamento illecito. Le chiedo se riesce in estrema sintesi a dirci qual è la questione.
È molto semplice. Il manager televisivo Lucio Presta ha prodotto un paio di anni fa un documentario che è costato quasi 800.000 euro, di cui quasi 500.000 è andato a Matteo Renzi come compenso. Quel documentario poi è stato venduto a un'unica rete televisiva, cioè Discovery, la 9, che l'ha pagato 1.000 euro che non sono neanche stati incassati dall'azienda di Presta. Oltre a questo, l'azienda di Presta ha commissionato a Renzi due format televisivi, che format vuol dire delle idee di programmi, non dei programmi effettivamente realizzati, che non erano proprio originalissimi: uno in cui Renzi intervistava della gente e uno in cui Renzi parlava di eventi storici. Tutto sommato, tutte queste cose, Presta ha dato a Renzi 750.000 euro. Che sono serviti a Renzi per ripagare uno strano prestito, come dire, informale, che ha avuto degli imprenditori fiorentini con cui si era comprato una villa da 1.300.000 euro. Ecco, tutto questo giro, sospettano i PM di Roma, non ha una spiegazione, diciamo così, industriale di business televisivo, ma è un modo, diciamo, un po' contorto per far arrivare soldi a un politico. Questa è la sostanza. E quindi questo si configurerebbe, secondo i PM, come finanziamento illecito, perché vengono dati soldi a un politico senza rispettare le norme sulla trasparenza dei finanziamenti alla politica.
Esatto.
E false fatturazioni per come sono stati contabilizzati questi soldi da parte di Presta.
Esattamente. I PM parlano di rapporti contrattuali fittizi, ma lei, Feltri, che idea si è fatto della vicenda?
Allora, stiamo parlando, come si dice in gergo, di opere dell'ingegno, dove tutto è materiale. Quanto vale un'idea di Renzi? È opinabile, si può discuterne. Diciamo che il documentario è stato realizzato, si può pensare che sia stato solo un cattivo affare, anche se sono veramente tanti soldi per un prodotto così che non ha molto senso. I format non sono mai stati realizzati, quindi lì potrebbe davvero essere una copertura in cui si sono passati dei soldi a Renzi. La grande domanda che resta senza risposta, che forse verrà approfondita nelle indagini, è: Presta non è un benefattore, è un uomo di business, che interesse ha a dare un milione di euro, qua 750 mila euro suoi a Renzi, dal quale non ha ottenuto, diciamo, benefici particolari? Questa è la grande domanda, che allora ne apre un altro. Dice: ma Presta dava a Renzi i soldi suoi, o a sua volta Presta era, come dire, un intermediario per cui qualcuno nel mondo della televisione pagava Presta pagava Renzi si comprava la villa? Cioè, sono tante domande a cui non abbiamo una risposta, non ha senso fare, diciamo, illazioni, però queste sono le piste dell'indagine, ecco.
Direttore Stefano Feltri, direttore di Domani, ma faccio l'avvocato del diavolo, ma non è che magari, non so, Renzi era molto molto bravo, perché ha fatto forse anche da voce narrante a questo documentario, e quindi questa era la cifra che poteva essere in qualche modo pattuita, o è completamente fuori mercato?
Allora, ognuno paga quello che vuole, se vuole scommettere su Renzi, eccetera. Diciamo che ci sono dei criteri per valutare queste operazioni. Uno può essere quello del risultato, cioè diciamo un prodotto che viene venduto a una rete, diciamo così, minore, cioè non a una di quelle principali, che quindi può ambire a uno share molto basso, avrà ricavi praticamente zero, quindi è tutto sproporzionato. Sì. L'altro criterio per valutare queste cose è vedere quanto vengono pagati quelli che fanno quel lavoro di professione, cioè Roberto Benigni su Dante, Alberto Angela su San Pietro, ecco, cachet che ha preso Renzi era del livello ampiamente paragonabile a quello dei numeri uno del settore.
A Benigni che legge Dante, ok.
Sì, più o meno così.
Esatto.
Allora, direttore, guardi, veramente 20 secondi, secondo lei ci saranno ripercussioni politiche su Renzi, su questa cosa?
Ma Renzi è riuscito a trasformare questa notizia dell'indagine in un lancio promozionale del libro, dicendo che al libro precedente gli avevano arrestato i genitori, a questo hanno indagato lui, quindi lui non si ferma, eccetera eccetera. Diciamo che credo che Renzi, ormai non avendo più voti, non avendo più elettori, per definizione non può avere ripercussioni, certo, politiche, niente che lo riguardi, perché ormai è un privato cittadino che, diciamo, per una serie di ragioni storiche fa il senatore della Repubblica, ma non ha dietro nessuno.
Chiaro.
Diciamo, la questione è che ci sono tante domande sulla carriera di Renzi, soprattutto da ex premier. Sì. Noi abbiamo raccontato, abbiamo scoperto mesi fa i suoi rapporti con l'Arabia Saudita e tante altre cose. Diciamo che si stanno stratificando vicende che indicano come Renzi sia stato quantomeno spregiudicato nel gestire i suoi rapporti d'affari, ecco.
Stefano Feltri, direttore di Domani, grazie per il tempo che ci ha dedicato, buona giornata.
Grazie a voi altrettanto.
Ultimo spazio, ultimo ospite della mattinata. Do subito il buongiorno a Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera. Buongiorno Fiorenza, grazie.
Grazie, buongiorno a voi.
Buongiorno. Allora, situazione Covid, con l'avanzare progressivo, lento ma costante, di questa variante Delta. Ci sono foto impressionanti che arrivano da Roma, te ne sei occupata anche oggi tu sul Corriere, foto impressionanti della folla che ha accompagnato il pullman scoperto con la nazionale di calcio. Si ha un po' il timore che questi europei possano agevolare il viaggio della variante?
Ma sicuramente gli assembramenti, ecco, appunto, come giustamente dicevi tu, le piazze a Roma dietro l'autobus della nazionale e comunque i festeggiamenti in tutta Italia, sicuramente possono aver agevolato la circolazione, anche perché diciamo che in piazza c'erano tanti ragazzi non vaccinati, e quindi questo, diciamo, è un elemento in più di preoccupazione. E poi il fatto che comunque questa variante, anche tra chi è vaccinato con la prima dose, purtroppo non è, cioè chi è vaccinato con la prima dose purtroppo non è immune, quindi visto che con la campagna vaccinale noi siamo ancora, appunto, avanti, ma non così avanti come speravamo e come si pensava, sì, la preoccupazione c'è, tanto che i dati sono molto molto preoccupanti.
Tra l'altro c'è
e
questo,
soprattutto
vai.
C'è il problema che tutti dicono è un raffreddore, insomma non è proprio così, perché purtroppo a crescere sono i dati dei contagi, ma anche il fatto delle persone che hanno dei sintomi, non è proprio un raffreddore.
È qualcosa di più. E tra l'altro scrivi proprio che c'è il prefetto di Roma che prova amarezza per quelle immagini, perché la linea decisa era decisamente un'altra e la federazione quindi non è stata ai patti di fatto, no? Questo dice il prefetto.
Beh sì, il prefetto appunto nel racconto che ci fa è molto amareggiato, anche molto arrabbiato, perché spiega bene che era stato proprio detto no al pullman scoperto, c'erano delle alternative, perché è evidente che il pullman scoperto che gira per la città si porta dietro migliaia di persone, c'era, e quindi difficile da controllare. Lì c'era un patto che prevedeva una cosa statica, per esempio appunto una pedana a Piazza del Popolo, la federazione ha detto sì, ma in realtà il pullman l'aveva già affittato ed era tutto programmato, quindi diciamo l'amarezza che il fatto che ci sia stata una finta trattativa, che il prefetto e tutti, diciamo, l'apparato sia in qualche modo stato ingannato.
Fiorenza Sardanini, si parla spesso ovviamente del tasso di positività, si parla del numero dei decessi, però poi forse uno dei fattori che più andrebbero tenuti in considerazione è il numero delle ospedalizzazioni, no? Nonostante la variante Delta che si sta diffondendo, adesso la situazione però è ancora sotto controllo.
Ma questo sicuramente, diciamo, ai fini del contenimento è la cosa più importante, però io credo che noi non dobbiamo sottovalutare il fatto che non è che bisogna finire in ospedale per stare male per il Covid e per avere poi le conseguenze, perché il Covid, quando io dico non è un'influenza, io non l'ho avuto, ma sia gli scienziati sia le persone che l'hanno avuto dicono che è una, diciamo, un virus che lascia delle conseguenze, quindi non vorrei che il fatto di dire non finiamo in ospedale, allora appunto
allora vale tutto, prendiamocelo pure, tanto esatto, basta una aspirina e la tachipirina. Fiorenza, ti interrompo perché ci sono tantissimi altri argomenti e purtroppo abbiamo soltanto un minutino. E, fammi capire, a tuo parere, a tua sensazione, si va verso qualche zona gialla in piena estate?
Non questa settimana. Beh sì, in piena estate, però se continuiamo così sicuramente, sì. Perché già la prossima settimana, se l'incidenza, ricordiamoci che per salire per entrare in zona gialla basta superare 50 casi ogni 100.000 abitanti, siamo già, la media è 11, ma siamo già in alcune regioni oltre il 20.
C'è un po' di preoccupazione proprio per questo, lo stiamo già vedendo, alcune regioni che sembravano, per esempio il Veneto, no? Sembravano anche abbastanza...
Sì, Sicilia.
La Sicilia, bravissima, sembrava, no? E invece purtroppo la situazione non è questa, si può rischiare il giallo. Una battuta sul Green Pass che sta dividendo l'Italia, ovviamente sempre un po' di polemica politica, però parliamo un po' di Macron che ha preso questa decisione, secondo te Fiorenza dovrebbe essere fatto anche da
allora,
lui?
Beh, nei ristoranti forse è eccessivo, ci sono, però quando ci sono gli eventi con tante persone, se abbiamo il Green Pass, quindi siamo vaccinati, io credo che sia la cosa migliore.
Chiaramente. Fiorenza Sarzanini, giornalista del Corriere della Sera, grazie mille per essere stata con noi in Non Stop News.
Grazie a voi.
Il saluto a questo punto finale va anche a Massimo Lonigro,
ovviamente a Barbara Sala,
Giusy Legrenzi, se fate i bravi torniamo tutti, ma proprio tutti puntuali domani alle 6. A domani, ciao!
Ciao.